Tra i tanti record che ha battuto il tennista italiano Jannik Sinner, ce n'è uno che ha una valenza particolare: la vittoria della Coppa Davis a Malaga il 26 novembre del 2023. E scusatemi, ma per dirla all'Antonio Conte,
c'è poco da parlare, stiamo godendo.
Per chi non lo sapesse, la Coppa Davis è la Coppa del Mondo di tennis maschile a squadre nazionali. È un torneo prestigioso che l'Italia, prima del 2023 per l'appunto, aveva vinto soltanto una volta, nel 1976, in Cile. Quella era stata una vittoria molto particolare, perché molto particolare era il contesto in cui è maturata. Ecco com'è andata. La finale del 1976 si disputa il 18 dicembre dello stesso anno, nel campo centrale dell'Estadio Nacional, che si trova nella capitale, Santiago del Cile.
Ventaja Italia. Silenzio, per favore.
Si fronteggiano Italia e Cile, per l'appunto. Se recuperate dei video o delle foto di quella finale, vi accorgerete subito di una cosa. I tennisti italiani Adriano Panatta e Paolo Bertolucci indossano una vistosa maglietta rossa. Non è un vezzo stilistico, ovviamente, ma una precisa provocazione politica. Il rosso, infatti, è il colore usato dall'opposizione al regime guidato dal generale Augusto Pinochet. Eh già, il Cile in cui l'Italia vince la sua prima Coppa Davis non è un paese democratico. È una dittatura sanguinaria che giusto 3 anni prima è arrivata al potere con un colpo di Stato segretamente appoggiato dalla CIA e dagli Stati Uniti. Oh, sti americani stanno sempre in mezzo, tacci loro. È bastato un giorno per realizzare il golpe, l'11 settembre del 1973, che oggi è conosciuto come l'altro 11 settembre. Tutto è iniziato alle 7 di mattina, quando alcune navi della Marina Militare hanno occupato il porto di Valparaíso, il più importante del paese. Poi, sempre nella stessa giornata, i golpisti sono arrivati a Santiago e hanno circondato con i carri armati La Moneda, il palazzo presidenziale. All'interno è asserragliato il presidente socialista Salvador Allende, democraticamente eletto nel 1970. Ha poche possibilità di parlare alla popolazione. I militari infatti hanno tagliato i principali mezzi di comunicazione bombardando le antenne radio e TV. Una delle poche radio che ancora funziona è Radio Magallanes, la radio del Partito Comunista Cileno. Verso le 10 del mattino, Allende riesce a sintonizzarsi sulle frequenze della radio e si rivolge così ai suoi concittadini.
Tengo fede in Cile suo destino.
Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la vigliaccheria, la codardia e il tradimento. Al termine del discorso, il presidente si rende conto di non avere più scampo. Il palazzo è protetto solo da qualche decina di persone, tra poliziotti e militanti socialisti. Allende dice a tutti i presenti che sono liberi di andarsene. Rimarrà lui da solo a difendere la Costituzione e la legalità democratica. Ma tutti decidono di rimanere al loro posto, fino alla fine. E la fine arriva intorno alle 2 di pomeriggio, quando parte l'assalto finale da parte dei golpisti. Allende, come stabilirà un'inchiesta ufficiale del 2011, si uccide con un fucile mitragliatore per non finire nelle mani del nemico. A dare la notizia della sua morte è il generale Javier Palacios, che alle 14.38 informa Pinochet con questa lapidaria comunicazione.
Missione compiuta. Moneda presa. Presidente morto.
I difensori sopravvissuti sono catturati, torturati e fucilati in un poligono di tiro. I loro corpi sono accatastati in una fossa comune. I militari ci lanciano dentro delle granate per rendere irriconoscibili le vittime e cancellare le prove del massacro. Ah, ragazzi, vi avviso, sta puntata è così, I dittatori sudamericani certo non ci andavano per il sottile. I deboli di stomaco si tengano una bacinella vicina, ma la storia è questa e ve la dobbiamo raccontare. Ecco, questo tipo di ferocia durerà decenni e purtroppo non sarà limitato al Cile. Tra gli anni 60 e parte degli anni 80, infatti, molti paesi dell'America Latina faranno la stessa fine. Centinaia di migliaia di persone saranno sequestrate, incarcerate, picchiate e torturate. In molti casi verranno fatte sparire nel nulla, diventando così dei desaparecidos, un termine spagnolo che significa appunto scomparsi. Altre decine di migliaia di persone perderanno i propri cari senza poter dar loro una degna sepoltura, oppure cresceranno senza mai conoscere i genitori. Ancora adesso, nonostante siano passati più di 40 anni, non si ha una stima precisa al 100% delle vittime. Ma come mai un intero subcontinente è stato risucchiato in una spirale dittatoriale così cruenta? E soprattutto, le vittime e i loro familiari hanno mai avuto giustizia?
La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora quando a scuola studiamo la storia sembra tutto finito con la Seconda Guerra Mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e perché no, di quelle ancora prima. Rewind, Fatti di Storia, è il podcast di Factanza che ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente.
Ritorniamo a qualche anno prima del colpo di Stato in Cile. Dopo essere riuscito a fare la rivoluzione nel 1959, il governo comunista di Fidel Castro vuole diventare il punto di riferimento di tutte le lotte anticoloniali e antiimperialiste. E così, nel gennaio del 66, a La Habana si svolge la cosiddetta Conferenza Tricontinentale, che riunisce circa 500 delegati provenienti da 82 paesi. Nella locandina campeggia il volto del guerrigliero argentino Che Guevara, uno degli eroi della rivoluzione cubana. Sotto, stampato in caratteri cubitali, c'è anche il suo slogan:
Hasta la victoria siempre.
È il ritratto scattato nel 1960 dal fotografo cubano Alberto Corda. E già, è proprio quel ritratto che chiunque di noi ha visto almeno una volta su magliette, bandiere o altri gadget. Per citare il mio amato Checco:
scusi, della Che Guevara avete anche i borselli?
Adesso quello lo conosciamo come uno degli scatti più riprodotti nella storia della fotografia, ma all'epoca non era così diffuso. Che Guevara non è fisicamente presente alla conferenza, visto che sta tentando di fare un'altra rivoluzione in Bolivia. Ma su questo ci torneremo più avanti. Ha però lasciato un messaggio per i delegati, in cui ammonisce gli Stati Uniti che
l'America, questo continente dimenticato dalle ultime lotte politiche di liberazione, avrà un compito ben più importante: creare il secondo o terzo Vietnam attraverso la lotta armata.
Il CE, infatti, crede che la rivoluzione socialista possa essere innescata da un piccolo gruppo di guerriglieri che dalle campagne si espande verso i centri urbani, fino ad arrivare a rovesciare i regimi dittatoriali. È una strategia che riscontra una certa popolarità presso diversi gruppi radicali di sinistra sudamericani, che di volta in volta l'adattano al contesto locale. In Uruguay, ad esempio, ci sono i Tupamaros, il nome con cui erano conosciuti i membri del Movimiento de Liberación Nacional. I Tupamaros considerano la guerriglia come un fenomeno metropolitano, visto che la maggior parte della popolazione del paese vive in città. Tra l'altro, il concetto di guerriglia urbana influenzerà le Brigate Rosse italiane e la Rote Armee Fraktion tedesca, la RAF, che proveranno ad applicarla in Europa. Dal canto loro, gli Stati Uniti vogliono assolutamente evitare che il contagio comunista colpisca altri paesi dell'area oltre a Cuba. È la logica del contenimento, tipica dell'approccio statunitense durante la Guerra Fredda. Nessun paese deve diventare comunista, in nessuna parte del mondo, per evitare che si generi un effetto domino. In più, l'America Latina è pure considerata il cortile di casa degli Stati Uniti. Non si deve muovere una foglia senza che lo vogliano loro. Questa dottrina risale al 1823, quando l'allora presidente James Monroe disse in un famoso discorso al Congresso che
le Americhe non devono essere considerate oggetto di futura colonizzazione da parte delle potenze europee.
Il messaggio era chiarissimo. i paesi europei devono lasciar perdere ogni mira coloniale sul Sud America, perché d'ora in avanti ci avrebbero pensato loro a gestire la situazione. Quella dottrina si è poi espansa fino a giustificare ingerenze economiche e militari di ogni tipo, e negli ultimi anni gli interventi per fronteggiare la minaccia comunista si sono intensificati alla grande. Gli Stati Uniti, da un lato, ostacolano i politici sudamericani di sinistra, anche quelli moderati. Dall'altro forniscono assistenza politica e finanziaria a partiti o movimenti di destra. In tutto ciò sostengono anche gli elementi più reazionari delle forze armate. Stiamo parlando delle persone addestrate nella famigerata School of the Americas, la Scuola delle Americhe. Si tratta di un istituto militare statunitense con sede a Panama. È stato fondato nel 1946 e da sempre ha una pessima reputazione. Lì dentro, infatti, decine di migliaia di soldati sudamericani apprendono le più avanzate tecniche di controguerriglia e controinsurrezione. Imparano, cioè, a torturare, uccidere e far sparire nel modo più efferato chiunque sia considerato di sinistra, e quindi un nemico. Il risultato di questa aggressiva politica anticomunista è un'impressionante sequela di colpi di Stato. Vi elenco quelli più importanti. Nel maggio del 54, un golpe in Paraguay porta al potere il generale Alfredo Stroessner, che si sbarazza subito di qualsiasi movimento d'opposizione. Il 1 aprile del 64, il presidente brasiliano laburista João Goulart viene rimosso dai militari, che instaurano una dittatura e mettono fuori legge tutti i partiti. Il 4 novembre dello stesso anno, un colpo di Stato in Bolivia fa diventare presidente il generale René Barrientos Ortuño. Sindacati e movimenti sociali vengono subito colpiti da una dura repressione. Ed è proprio in Bolivia che si reca Che Guevara per testare sul campo la sua teoria. Nel settembre del 66 lancia la guerriglia da una zona rurale, ma il tentativo fallisce. La zona è troppo inospitale e la popolazione contadina del luogo non appoggia il Che e i suoi guerriglieri. L'esercito boliviano, aiutato dalla CIA, cattura Che Guevara nel villaggio di La Higuera e lo uccide a sangue freddo. Ortuño in persona aveva dato l'ordine di non fare prigionieri. L'anno successivo, il 68, è il turno del Perù. Nella notte del 3 ottobre, un gruppo di militari agli ordini del generale Juan Velasco Alvarado occupa il palazzo presidenziale. Il presidente Fernando Belaunde Terry viene arrestato e caricato a forza su un aereo diretto a Buenos Aires, in Argentina. Nel 1972 tocca all'Ecuador. Nel giorno del carnevale, che quell'anno cadeva il 15 febbraio, i cospiratori, guidati dal generale Guillermo Rodríguez Lara, depongono il presidente eletto José María Velasco Ibarra. Il 27 giugno del 1973 il presidente uruguaiano Juan María Bordaberry compie quello che in gergo viene chiamato autogolpe. Di comune accordo con i militari, scioglie il Parlamento e sospende le garanzie costituzionali. Infine, sempre nello stesso anno, c'è il golpe cileno in cui siamo piombati all'inizio della puntata. E qui il ruolo degli Stati Uniti è davvero determinante. Lo dimostrano anche dei documenti recentemente desecretati, in cui emerge il profondo disprezzo che il segretario di Stato Henry Kissinger, che già abbiamo incontrato nella puntata del Vietnam, provava nei confronti di Salvador Allende. Dopo la vittoria elettorale di Allende, ad esempio, Kissinger si era rivolto così al presidente repubblicano Richard Nixon.
Non vedo perché dovremmo restare con le mani in mano a guardare mentre un paese diventa comunista a causa dell'irresponsabilità del suo popolo.
Dopo che Allende viene spodestato, come dicevamo ad inizio puntata, si instaura la dittatura di Pinochet. La giunta militare scioglie il Parlamento, mette fuori legge i partiti che hanno fatto parte di Unidad Popular, la coalizione di Allende, restringe le libertà civili e fa partire la caccia agli oppositori. L'Estadio Nacional, quello in cui si svolgerà la finale della Coppa Davis del 76, viene trasformato in un immenso campo di concentramento.
Ventaja Italia. Silenzio, per favore.
Lì dentro vengono rinchiuse, torturate e violentate migliaia di persone. Il giornalista statunitense William Blum, che all'epoca era corrispondente dal Cile, ha raccontato così l'avvento del regime di Pinochet.
Per una settimana il paese rimase fuori dal mondo, mentre circolavano i carri armati e i soldati irrompevano negli edifici. Lo stadio risuonava dei rumori delle esecuzioni e i corpi rimanevano accatastati lungo le strade o galleggiavano sul fiume. I centri di tortura lavoravano a pieno regime. Vennero fatti falò di libri sovversivi. I soldati tagliavano le gambe dei pantaloni delle donne, urlando «In Cile le donne portano la gonna!».
Sin da subito, però, la dittatura viene sostenuta da multinazionali e istituti finanziari statunitensi. Il paese, infatti, diventa un vero e proprio laboratorio del neoliberismo, una dottrina economica che, detta in soldoni, punta a limitare al massimo l'intervento dello Stato a favore del libero mercato. Pinochet assume come consulenti un gruppo di economisti formati all'Università di Chicago. Sono conosciuti infatti come i Chicago Boys e si ispirano al pensiero del professore Milton Friedman, che nel 1976 verrà insignito del premio Nobel per l'economia. Tra le varie cose, la giunta militare privatizza le aziende statali, taglia le tasse per attrarre investimenti esteri e riduce ai minimi termini la spesa sociale. L'esperimento economico si accompagna a una repressione sempre più capillare che viene affidata alla Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, un corpo di polizia politica soprannominata Gestapo di Pinochet. Vengono poi allestiti i centri di detenzione clandestina in tutto il paese. Uno dei più famosi è Villa Grimaldi, un'antica casa di villeggiatura nella periferia di Santiago. In quelle stanze i detenuti sono sottoposti a sevizie di ogni tipo, dalle scariche di corrente elettrica fino al waterboarding, una pratica che simula l'annegamento. La DINA opera anche al di fuori del Cile, commettendo delle vere e proprie azioni terroristiche. Uccide con due autobombe l'ex capo delle forze armate Carlos Prats, esiliato in Argentina, e l'ex ministro Orlando Letelier, che si era rifugiato a Washington DC. A un certo punto, a Pinochet e al capo della DINA, Manuel Contreras, viene un'idea che avrà conseguenze terrificanti, quella di coordinare la repressione tra i servizi e le polizie dei vari regimi sudamericani. Nel novembre del 75 a Santiago del Cile si tiene una riunione in cui partecipano una cinquantina di ufficiali delle forze armate di Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasile e Argentina. E da qui nasce il Plan Condor, un piano che punta alla distruzione dei movimenti guerriglieri e di chiunque sia considerato un marxista o un sovversivo. Dentro queste categorie può finire un po' chiunque, chi aderisce a un sindacato, chi svolge attività politica o semplicemente chi esprime un'opinione sgradita ai militari. In sostanza si tratta di un accordo criminale per l'eliminazione e la sparizione forzata, desaparición per l'appunto, di tutti gli oppositori. Per quanto possibile, ovviamente, il piano deve rimanere segreto. L'operazione ottiene il beneplacito della CIA e vedrà anche la partecipazione di neofascisti italiani, tra cui ad esempio Stefano Delle Chiaie, il fondatore di Avanguardia Nazionale. Delle Chiaie, oltre a collaborare con la DINA, lavora anche in Argentina e in Bolivia. Lo fa da latitante. La magistratura italiana lo cerca per il suo presunto coinvolgimento nella strage di Piazza Fontana, che vi abbiamo raccontato nella prima stagione. Il piano Condor diventa operativo alla fine di novembre del 75. Ma il vero, tra virgolette, salto di qualità arriva l'anno successivo, quando cioè l'Argentina, un paese in cui erano scappati molti oppositori politici sudamericani, scivola in una dittatura militare ancora più terribile di quella cilena. Quando diciamo terribile, intendiamo terribile a livello del racconto dell'ancella. Ce l'avete presente? È quella serie TV distopica tratta dal romanzo omonimo della scrittrice canadese Margaret Atwood. Beh, tra le sue ispirazioni c'è stato proprio quello che succedeva in Argentina. Ma cerchiamo di capire brevemente come ci siamo arrivati. Nel periodo che precede la svolta autoritaria, l'Argentina attraversa una fase di estrema instabilità. Nel 1973 viene eletto alla presidenza Juan Domingo Perón, una delle figure politiche più influenti del paese, nonché il fondatore del peronismo, un'ideologia che mescola patriottismo, populismo e socialismo. Non è la prima volta che Perón ricopre quella carica. Lo aveva già fatto dal 46 al 55. All'epoca però era stato destituito da un colpo di Stato e si era rifugiato in Spagna, dove era rimasto per quasi 20 anni. Il suo ritorno al potere però dura poco. Il 1 luglio del 74 muore per un infarto. Gli succede Isabel Perón, che è anche la sua terza moglie, la quale però si rivela del tutto incapace di gestire la difficile situazione in cui versa il paese. L'Argentina è spaccata internamente dallo scontro tra i gruppi radicali di sinistra e la fazione più conservatrice del governo. E qui torna il coinvolgimento dell'Italia, perché una figura chiave della fazione conservatrice è un massone iscritto alla P2 di Licio Gelli, la loggia che si sospetta sia stata dietro a tanti misteri e crimini italiani. Si tratta di José López Rega, il ministro della sicurezza sociale. Rega è il fondatore dell'Alleanza Anticomunista Argentina, anche chiamata AAA, un gruppo paramilitare di estrema destra composto da agenti della polizia e soldati anticomunisti. Questa viene incaricata di eliminare i guerriglieri e i loro fiancheggiatori. E poco importa che siano reali o presunti tali, arrivando così ad ucciderne diverse centinaia. Insomma, il paese è sempre più nel caos. A queste tensioni si aggiunge poi una crisi economica profonda che prosciuga le finanze pubbliche e fa schizzare l'inflazione al 444%. In pratica, ci sono tutte le condizioni favorevoli per un golpe, che puntualmente si verifica nelle prime ore del 24 marzo del 76, con il contributo unanime di tutte e tre le forze armate, aviazione, marina ed esercito. A differenza di quello cileno, quello argentino è un colpo di Stato silenzioso, senza spargimenti di sangue. Tutto è organizzato nei minimi dettagli per apparire come un qualcosa di inevitabile. La nuova giunta militare è guidata dal comandante in capo dell'esercito Jorge Rafael Videla. I militari proclamano lo stato d'assedio, sospendono i partiti, vietano gli scioperi, istituiscono la pena di morte e impongono una rigida censura alla stampa. Lanciano un programma di riforme economiche e sociali che prende l'altisonante nome di Processo di Riorganizzazione Nazionale. E in contemporanea scatenano una guerra sucia, ossia una guerra sporca, contro l'opposizione. Ecco qui la terribile innovazione della giunta argentina. La repressione deve avvenire di nascosto. Niente arresti di massa o spettacolari esecuzioni pubbliche. I bersagli vanno fatti sparire nel nulla. Il regime costruisce una fitta rete di prigioni segrete dislocate dentro e fuori le città. Le più note si trovano a Buenos Aires. Una è l'ESMA, la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina. Un altro è il seminterrato dell'anonima auto-officina Orletti, che viene beffardamente chiamato Il Giardino. Agli interrogatori, per così dire, spesso partecipano anche ufficiali di altri paesi, che poi riportano in patria i metodi appresi dagli argentini. In tutto, i centri di detenzione clandestini sono più di 800. Al loro interno vengono inghiottite tra le 15 e le 20.000 persone. La maggior parte viene assassinata. Una delle tecniche più usate dall'esercito argentino è quella dei voli della morte. Funziona in questo modo. Ai prigionieri selezionati per l'eliminazione viene somministrato un sonnifero. Una volta addormentati, sono caricati su un aereo militare. Al via libera, i soldati gettano la vittima ancora viva nell'oceano. Di ritorno dalla missione, i militari ricevono l'assoluzione dai cappellani. E beh, perché se Frattac ti dà l'assoluzione, allora sì che dormi con la coscienza a posto. E già, una parte della Chiesa Cattolica Argentina non solo appoggia i militari, ma collabora attivamente con il regime. Quella che sta dietro ai voli della morte è una strategia davvero perversa. Da un lato si eliminano dalla vista i corpi, cioè le prove del reato, e dall'altro si fanno piombare le famiglie nell'incertezza più totale, visto che non possono neanche sapere se i loro cari sono vivi o morti. Lo stesso Videla fornisce una spietata descrizione del fenomeno.
Un desaparecido è un'incognita, non ha entità, non c'è, non è né morto né vivo, è desaparecido.
In breve tempo l'entità del massacro diventa talmente vasta da non poter essere più taciuta. Il 30 aprile del 77, 14 madri si riuniscono a Plaza de Mayo, davanti alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale, per denunciare la scomparsa dei propri figli. È il debutto del movimento delle Madres de Plaza de Mayo, nonché una delle prime manifestazioni pubbliche di opposizione al regime, che ovviamente non può tollerare proteste del genere. E così, nel dicembre del 77, le fondatrici Azucena Villaflor, Esther Ballestrino e Maria Ponce vengono arrestate con l'inganno. Il tenente della Marina Alfredo Ortiz, soprannominato l'Angelo della Morte, si era infatti infiltrato nel movimento spacciandosi come il familiare di un desaparecido. Tutte e tre incontrano la stessa fine, gettate in mare da un volo della morte. La loro scomparsa, però, non scoraggia le madres, che continuano a riunirsi a Plaza de Mayo ogni settimana, indossando un fazzoletto bianco in testa e reclamando giustizia. E grazie a loro e al movimento gemello delle Abuelas de Plaza de Mayo, le nonne di Plaza de Mayo, che si deve la scoperta di uno degli aspetti più inquietanti del regime, il sistematico rapimento dei neonati. Le detenute incinte sono mantenute in vita fino al momento del parto, per poi essere uccise. Mamma mia, che puntata allegra questa, eh? I loro bambini vengono poi affidati a coppie di militari o a famiglie complici. Le stime parlano di almeno 500 neonati sottratti con questo metodo. È proprio questo uno degli orrori che ha ispirato il racconto dell'ancella di Atwood. L'opposizione al regime si manifesta anche in altre forme. Il 24 marzo del 77, a un anno esatto dal golpe, il grande giornalista investigativo Rodolfo Walsh invia ai giornali una durissima lettera aperta contro il regime. Walsh accusa i generali di essere arrivati
alla tortura assoluta, atemporale, metafisica, nella misura in cui il fine originario di ottenere informazioni si è smarrito per cedere all'impulso di schiacciare la sostanza umana fino a spezzarla e fargli perdere la dignità che voi stessi avete perso.
Il giorno seguente, mentre cammina per strada a Buenos Aires, viene sequestrato da un gruppo di militari dell'ESMA. Il suo corpo, manca a dirlo, non verrà mai ritrovato. Ok, proviamo a fare un punto della situazione sul finire degli anni 70. Il Sud America è quasi interamente controllato da regimi militari che collaborano tra loro. Ma non solo. Pensate che il Plan Condor sembra essere talmente efficace che alcuni servizi di intelligence europei, quelli di Regno Unito, Francia e Germania dell'Ovest, pensano di applicarlo in Europa per fronteggiare i gruppi terroristici. Ebbene sì, questa rivelazione è contenuta in un rapporto riservato della CIA, redatto nel settembre del 77 e reso pubblico molti anni dopo. Fortunatamente, quell'idea viene accantonata. Al tempo stesso, però, dall'Argentina al Cile, le giunte cominciano a scricchiolare. Le riforme economiche neoliberiste non danno i frutti sperati. O meglio, li danno solo a una ristretta cerchia di golpisti, alle multinazionali straniere e alle oligarchie finanziarie locali. Il resto della popolazione sprofonda nella povertà ed è strangolata da un'inflazione fuori controllo. I regimi stessi sono molto più fragili di quanto vogliono far credere. Spesso scoppiano lotte di potere interne che a volte sfociano in golpe condotti da fazioni avverse. E poi anche lo scenario geopolitico inizia ad essere sempre meno favorevole. Nel 1977 gli Stati Uniti eleggono a presidente il democratico Jimmy Carter, che cerca di promuovere una politica estera più attenta ai diritti umani. La nuova amministrazione fa subito capire che certi eccessi non saranno più tollerati. I militari, a modo loro, si adeguano, facendo finire la fase più acuta della repressione. In Cile la DINA viene sciolta e rimpiazzata da un nuovo ente, la Central Nacional de Informaciones. Insomma, la combinazione tra questi fattori fa entrare in crisi diverse giunte militari. E quella argentina pensa bene di risolvere i problemi con l'unica cosa che sanno fare i regimi in difficoltà: scatenare un'inutile guerra. Nell'aprile del 1982 il regime rivendica la sovranità sulle isole Falkland, una colonia del Regno Unito, e decide di invaderle. La premier britannica Margaret Thatcher risponde a tono, invia navi da guerra, aerei e truppe. E infatti la chiamavano The Iron Lady, la donna di ferro. E tu vai a fare lo sgarbo alla premier più incazzosa d'Europa. In poche settimane l'esercito argentino viene travolto. La rovinosa sconfitta alle Falkland segna la fine della giunta militare, che crolla definitivamente l'anno dopo. Da lì, nel corso degli anni, la democrazia torna gradualmente anche in Cile, Uruguay, Brasile e negli altri paesi sudamericani. Il bilancio complessivo del Plan Condor è spaventoso. 50.000 persone uccise, 30.000 scomparse e 400.000 incarcerate illegalmente. E queste in fondo sono delle stime, perché il numero reale con ogni probabilità è ancora più alto. Ma quel che è peggio è che i responsabili rischiano seriamente di farla franca. Il caso dell'Argentina è emblematico. Tra l'84 e l'86 il governo istituisce una commissione sui desaparecidos e si aprono i primi procedimenti penali, incluso quello contro Videla e altri pezzi grossi del regime. Poi però vengono approvate due leggi, dette del punto finale e dell'obbedienza dovuta, che di fatto garantiscono l'impunità ai torturatori in divisa. Il Parlamento le promulga nel timore che i militari possano vendicarsi e tornare al potere con un altro golpe. Anche nel resto del Sud America vengono emanate norme simili, che vanificano gli sforzi di arrivare alla verità e punire i crimini. La situazione si sblocca soltanto negli anni 90. Nel 92, durante una perquisizione in una stazione di polizia nella periferia di Asunción, vengono scoperti ben 700.000 documenti ammassati in uno scantinato. In quell'archivio del terrore, come viene ribattezzato dalla stampa, ci sono le prove dell'esistenza del Plan Condor. La scoperta è talmente clamorosa e l'indignazione dell'opinione pubblica talmente forte che porta all'abolizione di alcuni provvedimenti di amnistia. Ma soprattutto l'archivio del terrore fa ripartire la macchina della giustizia, anche al di fuori dei paesi sudamericani. Nel 98 il giudice spagnolo Baltasar Garzón emette un mandato di cattura nei confronti di Augusto Pinochet. L'ex dittatore viene fermato a Londra, dove si trovava per ragioni mediche. L'accusa è quella di aver ucciso e torturato dei cittadini spagnoli. Nel formulare la richiesta di arresto, Garzón invoca la giurisdizione universale, secondo cui chi commette crimini contro l'umanità può essere processato anche in un paese diverso dal suo. Dopo un periodo ai domiciliari, Pinochet viene fatto rientrare in Cile, dove muore nel 2006 nella totale impunità, essendo riuscito a evitare i processi. Nonostante ciò, l'iniziativa del giudice spagnolo crea un importante precedente. Nel 99 il procuratore italiano Giancarlo Capaldo apre una lunga e complicata inchiesta sulla base delle denunce dei familiari di vittime italo-argentine. Il processo inizia soltanto nel 2015 e si chiude nel 2021. La Corte di Cassazione conferma l'ergastolo per tutti i 14 imputati. Tra questi c'è l'italo-uruguaiano Jorge Néstor Troccoli, che negli anni 70 era un ufficiale dei fucilieri navali e l'unico imputato fisicamente presente in Italia. È arrivato qui nel 2007 sfruttando la doppia cittadinanza per sfuggire da un processo penale in Uruguay. Troccoli è anche l'unico militare coinvolto nel Plan Condor ad aver scritto un libro sul suo operato, pubblicato negli anni 90, in cui si descrive come un professionista della violenza che non ha mai odiato il nemico. Arriva tranquillamente ad ammettere che nel corso degli interrogatori la tortura era normale, Il fatto anormale era che un detenuto ci raccontasse tutto di sua spontanea volontà. Sia nel libro che nel processo, Troccoli non ha mai mostrato il minimo pentimento. Anzi, si è persino professato innocente. Più volte ha ripetuto di aver combattuto una guerra contro i comunisti per salvare il suo paese da una deriva cubana. E in guerra, si sa, tutto è permesso. È una tesi revisionista purtroppo sempre più in voga. Recentemente è stata avanzata anche dal nuovo presidente argentino Javier Milei. Ma per le vittime e i loro familiari, quella non è mai stata una guerra ad armi pari tra due schieramenti. È stato un genocidio politico che ha spazzato via un'intera generazione. Un'ecatombe che ha condannato decine di migliaia di persone alla più tremenda delle condizioni. Né morti né vivi. Semplicemente desaparecidos.
Rewind Fatti di Storia è un podcast di Factanza Media. I testi sono di Leonardo Bianchi, la voce del sottoscritto Alberto Clarizio e il sound design è di Stefano Tumiati.